In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Iniziamo l'Eucaristia chiedendo perdono dei nostri peccati.
Salmo 135-134.
Lodate il nome del Signore, lodate lo servi del Signore. Voi che state nella casa del Signore, negli atri della casa del nostro Dio, lodate il Signore perché il Signore è buono. Cantate inni al suo nome perché è amabile. Il Signore si è scelto Giacobbe, Israele come sua proprietà. Sì, riconosco che il Signore è grande, il Signore nostro più di tutti gli dèi. Tutto ciò che vuole il Signore lo compie, in cielo e sulla terra, nei mari e in tutti gli abissi. Fa salire le nubi dall'estremità della terra, produce le folgori per la pioggia, dalle sue riserve libera il vento. Egli colpì i primogeniti d'Egitto, dagli uomini fino al bestiame. Mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, contro il Faraone e tutti i suoi ministri. Colpì numerose nazioni e uccise sovrani potenti, Sicon, re degli Amorrei, Og, re di Basan, e tutti i regni di Canaan. Diede in eredità la loro terra, in eredità a Israele e suo popolo. Signore, il tuo nome è per sempre. Signore, il tuo ricordo di generazione in generazione. Sì, il Signore fa giustizia al suo popolo e dei suoi servi ha compassione. Gli idoli delle nazioni sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono. No, non c'è respiro nella loro bocca. Diventi come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida. Benedici il Signore, casa di Israele, benedici il Signore, casa di Aronne, benedici il Signore, casa di Levi. Voi che temete il Signore, benedite il Signore. Da Sion benedetto il Signore che abita in Gerusalemme. Alleluia.
Riprendiamo la nostra lezione sul Salterio dalla conclusione dei Salmi dell'Ascensione, dei Salmi delle Salite, che mi sembra è richiamato l'ultimo Salmo dall'inizio del Salmo che vediamo qui. L'ultimo Salmo delle Ascensioni parla dei servi del Signore. Benedite il Signore, voi tutti i servi del Signore che state nella casa del Signore. E lì aggiunge durante le notti, qui non c'è. Comunque i servi del Signore sono all'inizio di questo Salmo, voi che state nella casa del Signore. È la stessa espressione che troviamo alla fine dei Salmi dell'Ascensione e all'inizio dei Salmi dell'Alleluia, dell'ultima sezione del Salterio. E la seconda osservazione, che può essere sempre introduttiva, e questo Salmo, che ha un titolo, Alleluia, e si conclude anche con questa espressione, è l'inizio, forma col Salmo successivo il grande Hallel nella tradizione, corrispondente all'Hallel egiziano, che è quello che abbiamo, alle lodi abbiamo noi cantato, recitato, cioè il Salmo da 113 in ebraico, 113 in poi, è l'Hallel egiziano, cosiddetto, e si canta in tutte le feste principali, nella Pasqua in modo particolare, ma non solo. Questo è il grande Hallel, ecco il Salmo, quindi questo Salmo 135, 134, 135, non solo è connesso con ciò che precede, ma anche strettamente con ciò che segue, la continuazione è pensato così. Ecco a voi di dire qualche parola su questo salmo.
Io sono rimasto colpito dall'ultima parola del Vangelo, che il Signore si meravigliava della loro incredulità in relazione a questo salmo, perché questo salmo è un inno alla potenza, alla provvidenza di Dio per il suo popolo, ed è un inno che è compiuto elencando, ecco, le opere principali della salvezza con cui Dio ha operato, appunto. Quindi è un elenco delle opere di Dio, mentre si delle genti che sono richiamate ai versetti 15-18, si dice che i loro dei sono le opere delle loro mani. E allora mi colpiva il pensiero che quando le opere di Dio, appunto, sono attribuite agli uomini, in realtà, ecco che queste diventano per essi stessi degli idoli. Ricordo, mi viene in mente adesso il libro del Deuteronomio, quando Mosè dice al popolo che quando sarai entrato nella terra non pensare che sono state le tue mani che ti hanno procurato tutto questo, ma tu hai ottenuto tutte queste cose dal tuo Dio, da parte tua non c'è stato un'opera, è l'opera di Dio che ha procurato la salvezza. E allora il Salmo al versetto 18 dice che chiunque confida negli idoli, chiunque quindi non opera questo riconoscimento delle opere di Dio, non fa questo riconoscimento delle opere di Dio, ma ritiene che le opere delle proprie mani siano ciò che gli procura salvezza e felicità, ecco, costoro diventano come il loro Dio stesso, cioè le loro opere, che cioè diventano muti, diventano ciechi, diventano sordi, diventano quindi incapaci di riconoscere Dio nella storia, nella loro storia.
Io sono rimasto colpito dalla folla che è contenuta in questo salmo, dalla quantità di soggetti che sono nominati, sia invitati a dare lode, sia nominati comunque, ecco. Partendo dai servi del Signore, che sono nominati due volte, continuando con sempre la parola servi, che i servi del Faraone, al versetto 9, e continuando sempre dalla parte del Signore, per così dire, con i figli di Levi, i figli di Aronne, cioè i sacerdoti, i leviti, e in generale, questo mi è sembrato da notare, i tementi il Signore, e che mi sembra anche un allargamento, ecco, cioè i tementi il Signore sarebbero quelli che comunque, ecco, da qualsiasi posizione non definita temono il Signore, ecco, senza riferimento a ministeri o a ruoli particolari. E anche, come prima diceva Camillo, questa lista di nemici di Israele, no? Che sono proprio elencati senza tante distinzioni, se non quella tra prima dell'uscita dell'Egitto e poi dopo dall'uscita dall'Egitto, no? Cioè prima il Faraone e poi Og e Sihon. Ecco, un'ultima cosa che mi aveva colpito era il versetto 6. Nel versetto 6, qui si dice che Dio compie tutto ciò che vuole in cielo e sulla terra, mi sembra che ci sia un pensiero che è ripreso nel Padre Nostro, perché nel Padre Nostro diciamo sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
Questo salmo mi ha sempre colpito invece il versetto 5, perché dice: il Signore nostro più di tutti gli dèi. Cioè, mi sembra che sia un po' riduttivo nei confronti di Dio, no? Cioè, com'è possibile pensare di poter paragonare anche un solo momento il nostro Dio più di tutti gli dèi? Mi sembra che ci sia una comparazione come se esistessero gli altri dèi, cosa che non è vera.
Volevo solo leggere un parallelo al versetto, parallelo per me, al versetto, del versetto 21, che dice: da Sion benedetto il Signore che abita in Gerusalemme. Allora mi è venuto in mente il Salmo 22, al versetto 4, quando dice: eppure tu sei santo, tu siedi in trono tra le lodi di Israele. E la Bibbia di Gerusalemme traduce che abiti le lodi di Israele. L'abitazione di Dio è nel suo popolo quando lo loda.
A me pare che tutto il Salmo sia molto strutturato nell'invito alla lode del Signore da parte dei suoi servi, e poi si dice la grandezza del Signore nel creato e nelle opere che ha fatto per Israele, in questi due aspetti, e questo invito contrapposto a partire dal versetto 15 al contrario invece agli idoli, e mi sembra in questo che il tema del Salmo sia l'invito alla lode, la contrapposizione sia come un elemento secondario che fa risaltare, ecco, il compito di Israele. Però anche quello che diceva poco fa Stelvio sembra che per il salmista sia chiaro, ecco: gli idoli sono argento e oro, opera delle mani. Questo è, e quindi Israele non deve dubitare di questo, cioè la comparazione mi pare che sia non per una valutazione di quello che esiste e metterle in gerarchia, ma per il sentimento di chi deve lodare. Cioè Israele non deve aver dubbio che il Signore è più grande di tutti, e poi in realtà, appunto, nel prosieguo del Salmo è evidente che è l'unico per il salmista. E questo invito alla lode, che mi sembra il tema primario, così insistito, soprattutto primi tre versetti, cioè quattro volte: alleluia, alleluia, lodate, 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 ha come fondo il versetto 4. A me sembra che questa sia la spiegazione: perché il Signore si è scelto Giacobbe, lodatelo perché Lui vi ha scelto. Siete, torna questo termine, la sua proprietà, che è quello dell'Esodo, cioè tutto il mondo è di Dio, ma c'è proprio la sua proprietà specifica, c'è il suo. E questo mi sembra che dia il grande tono al Salmo: lodatelo perché si è scelto, e questa scelta l'ha dimostrata, l'ha dimostrata sia formando tutto e poi liberando Israele.
Ma per due volte cioè questo invito alla lode, questo invito che il salmista fa alla lode, e dice: lodate il nome del Signore, lo dice per due volte nei primi tre versetti. Proprio ieri avevamo visto l'imposizione del nome a Gesù, e avevamo visto, Giovanni aveva parlato appunto del nome, di che cosa il nome, il nome è la sostanza stessa di Dio, l'identità stessa di Dio, la sua. E quello che dice al versetto 3, quando dice: lodate il Signore, perché il Signore è buono. Quindi è questa bontà di Dio, il nome e la bontà di Dio in un certo senso coincidono. È la bontà di Dio, la misericordia di Dio. È da questo che scaturisce, cioè, poi tutte le altre cose, la grandezza, tutto quello che lui ha fatto, che si è scelto Giacobbe, tutte le opere che lui ha compiute, scaturiscono da solo da questa sua bontà, da questa bontà senza limiti. E poi il greco dice salmeggiate al suo nome perché è bello, kalon, è lo stesso termine del pastore bello, il pastore buono.
Sì, come già è stato detto, è evidentemente un salmo di lode, però ci sono fasi diverse di questa lode. All'inizio è soltanto un invito alla lode per quelli che stanno nella casa del Signore. Cioè, il primo dovere per chi abita nella casa del Signore è evidentemente la lode. Ma poi passa a guardare la potenza del Signore, la potenza di Dio prima sulla creazione. Il Signore è padrone della creazione, può fare quello che vuole, tutto ciò che vuole, il Signore lo compie. Cielo, terra, mare, abissi, tutto gli è sottomesso. Cioè la creazione è l'opera di Dio ed è la gloria di Dio. E quindi va glorificato anche per questa sua potenza sulla creazione. E poi passa invece a vedere la storia, l'operazione di Dio nella storia dell'umanità. E comincia dall'Egitto, dalla liberazione dall'Egitto, e in poche righe delinea tutta la storia di Israele, dall'uscita dall'Egitto fino al possesso della terra. Dice solo pochi versetti, ma sono quanto mai sintetici e significativi. Quindi il secondo motivo è di lodare Dio per la sua, per il modo con cui ha condotto la storia dell'umanità, la scelta che ha fatto di Israele, il motivo di questo e come l'ha condotto fino al possesso della terra. Ed è a questo punto che proprio la lode esplode. Signore, il tuo nome per sempre, il tuo ricordo per ogni generazione, perché si è visto quanto grande è la potenza di Dio sulla natura e sulla storia. E quindi conclude con una benedizione ripetuta, in maniera proprio minuta, singola. Ognuno è tenuto a benedire il Signore per queste grandi opere che ha fatto nella creazione e nella storia.
Anch'io avevo letto un po' questo salmo e mi ero fermata un po' su questa motivazione iniziale: lodate il Signore perché è buono, cantate il suo nome perché è, il greco dice perché è bello, e dice perché ha eletto, il Signore ha eletto Giacobbe come suo peculiare possesso. Quindi il primo motivo è questa elezione che dipende dalla sua grandezza e dalla sua assoluta volontà libera. Io so che grande è il Signore, tutto quello che vuole egli lo fa. E quindi la elezione è all'interno di questa grandezza di Dio, anche Dio come creatore e come redentore. E poi c'è il versetto 12, l'eredità. Ecco, l'elezione ha come frutto l'eredità che Dio dà al suo popolo. E gli dà in qualche modo anche il suo nome e il suo memoriale di generazione in generazione. Ma il massimo, mi sembrava che il punto massimo, e poi è il versetto 14 che dice: il Signore ha compassione dei suoi servi. Quindi alla fine tutto ritorna lì. Dio sceglie, Dio dona, tutto per la sua compassione. E quindi la lode è una lode perché la sua misericordia è eterna.
Io volevo leggere una nota che ho trovato, che mi è piaciuta. Siccome questo salmo è in quasi tutte le Bibbie, nella nota, nell'introduzione, si dice che è un centone di altri salmi, che non è originale. Allora, questa nota dice così. È evidentemente un salmo post-esilico. Le citazioni dai salmi, come dal Pentateuco e dai profeti, indicano che appartiene al periodo inaugurato da Esdra, nel quale lo studio e la familiarità con le sante scritture si era molto diffusa nel popolo. Il salmista coscientemente si unisce, si fa uno, si mette in comunione, si mette in sintonia con quelli che sono stati prima di lui, cita le loro parole e ripete i loro pensieri, pur componendo un inno con una sua logica e ben ordinato. In questo senso mi sembrava che si potesse leggere, cioè queste note che dicono che è un centone possono dare anche un po' fastidio, però è anche bello pensare che può essere un modello di preghiera, mettersi nel solco di chi ci ha preceduto e citare le loro parole e ricomporre così una preghiera.
Dunque, c'era la questione posta da Stelvio sul versetto 5, mi pare, no? Non so se ho capito bene, cioè come mai paragona il Signore con gli dèi, se gli dèi non esistono? Di Dio. E il fatto che Israele non consideri a questo punto gli dèi come dèi non significa che non esiste niente. Cioè, diciamo, quello che pensiamo noi è un altro discorso. Qui si tratta di capire quel che pensa il salmista, quel che pensa uno come Paolo, che sarà più tardo del salmista, sicuramente più tardo, ma forse di qualche secolo, ma il salmista, questo è un salmo molto tardo, lo si vede anche dalle osservazioni fatte fino adesso, usa le parole tradizionali, non c'è un unico versetto che non abbia degli echi in tutta la scrittura, e questo è molto bello, vuol dire che così si prega, e Israele ha insegnato a tutti a pregare, non è normale, non è una cosa ovvia quale rapporto si deve avere col Dio che si è rivelato nella storia. Questo mi sembra che voglia dire il Salmo, penso io soprattutto, cioè il primo compito è lodarlo, è questo che dice il Salmo, e questo è tipico di Israele. Tutto il Salmo si fonda, a mio parere, sul versetto 4, dove si richiama Esodo 19 e si dice che Israele è diverso dagli altri. Questo è quello che sa il salmista, versetto 5, io lo so, è questo, è la conoscenza di Dio che si fonda sull'elezione, sulla distinzione di Israele dagli altri popoli, e che ha come conseguenza, almeno sì, in questo salmo, il compito della lode, il compito di lodare Dio. Mi sembra una cosa molto grande. Naturalmente noi centriamo, dobbiamo sempre tener conto che noi centriamo perché ci siamo uniti, noi abbiamo riconosciuto attraverso Gesù il Dio di Israele, e come gentili noi siamo delle genti, qui le genti non sanno niente, dice, qui adorano gli idoli, e noi siamo le genti, non siamo Israele, però siamo genti che ci sono unite, che hanno riconosciuto il Dio di Israele. e quindi voglio dire, ci appartiene naturalmente, ma il Salmo è fondato sull'elezione, sgullatore di Israele come suo tesoro prezioso. Sgullà è ciò che appartiene, è il tesoro che, o l'oggetto più prezioso che uno ha e che non fa toccare a nessuno, capito? Non è che lo può prestare. Sgullà è qualche cosa che è difficile da definire, ma è comunque un possesso, ma è un possesso assolutamente personale, prezioso, che uno non darebbe mai a nessuno, non lo fa toccare a nessuno, tantomeno lo presterebbe ad altri. Israele è così, è il termine che viene usato nell'Esodo e che qui viene ripreso. Il compito, siccome questo crea la conoscenza di Dio, come si vede da tutto il Salmo, che è fatto di parole bibliche, il compito è lodare Dio, mi sembra una cosa immensa, è il primo compito. Il fatto cioè che gli dèi non esistono, cioè il salmista non pensa esattamente come noi, oppure noi potremmo pensare come lui, anche Paolo uguale, anche per Paolo, cioè i gentili interpretano e attribuiscono agli esseri che esistono e alle forze che esistono la qualità e la dignità di Dio, di dei, e non sono dei. Ma non significa che nel mondo del salmista non esistano delle forze, eccetera. Un'altra possibilità che troviamo lungo la scrittura, nell'evoluzione, nel progresso della riflessione, è l'interpretazione degli dèi come angeli. Quando questi dèi sono pensati come facente parte della corte di Dio, allora sono gli angeli. Nel mondo pagano sono degli dèi minori, diciamo. Nel mondo della Bibbia diventano degli angeli, diventano i servitori delle creature, dei servitori. Per il mondo biblico, anche per Paolo, esistono molti esseri, ecco, e naturalmente questo era il loro modo, la prospettiva. A questi esseri Israele non attribuisce assolutamente la dignità di Dio, cioè, chiaro, però il confronto si può fare, ecco, in questo senso, è più grande di tutte le altre, di tutto ciò che i gentili pensano che sono dei, che non sono dei ovviamente, però esiste un mondo di esseri per il salmista.